File 6, pagina 15. Capitolo 1. Non avevo scarpe né vestito. Avevo 15 anni quando mamma si è ammalata di tubercolosi. Prima di morire, bianca come un lenzuolo, mi disse: «Savina, ti lascio i tuoi fratelli, ti lascio tutto». Più tardi ho saputo che ha detto a Carla, una sua amica: «Sai, Carla, a chi lascio la croce, quella che ho portato per tanti anni, la croce di tirare avanti una famiglia tanto grande? Alla mia Savina, che ha 15 anni». La situazione era grave. Eravamo poveri. Come tiravamo avanti? Lavoravo di notte. Mi mangiavo gli occhi sul rammendo perché altrimenti non si poteva campare. Mia sorella Antonietta, più anziana, lavorava in un negozio. Aveva lavorato per 10 anni ed era sul punto di maritarsi e diceva: «Mamma, adesso mi sposo e voi come vivrete? Cosa farai se io mi sposo? Non avrai più questi pochi soldini che ti porto». Tra mance e stipendio dava un grosso contributo alla famiglia. Poi ebbe una buona pensata: «Sai cosa? Io posso domandare una licenza per aprire un banchetto di fiori in piazza. Passati un po' di mesi, la licenza la passerò a te». E così abbiamo fatto. Quando si è sposata, ha passato subito la licenza a mamma. Era il 35 e mamma ha messo su una baracchetta di fiori in piazza Puecher a Trieste, nel rione operaio di San Giacomo. Una volta era una piazza molto bella, viva, frequentata. Ogni mattina mi alzavo con la mamma molto prima dell'alba per raggiungere la città. Scendevamo lungo i tornanti che dall'altopiano ci portavano in città. Mi ricordo ancora adesso il cielo buio e le luci lontane del porto. Ho lavorato per anni in piazza, anche nel dopoguerra. Mamma, invece, ha lavorato soltanto per circa 3 anni. Dopo, nel 36, si è ammalata e ho continuato da sola. Quando è morta, dal momento che ero ancora minorenne, mi hanno dato una licenza provvisoria. Anche là c'è una storia da raccontare e che mi è capitata quando ancora non avevo la licenza in piena regola. Era la prima domenica di marzo del 43, me lo ricordo come fosse ieri. Era una bella domenica mattina, bellissima. La piazza era viva e frequentata anche se si lavorava di meno a causa della guerra. Erano circa le 11 e alcuni fascisti in nero con il gagliardetto, cantando a squarciagola, stavano risalendo per la via del Rivo che sfociava nella piazza. Una donna che portava il latte, che conoscevo, mi chiede in sloveno: «A che prezzo vendi i garofani?» «A 20 centesimi», rispondo io, sempre in sloveno. Non ho nemmeno finito la frase che i fascisti, avendo sentito che parlavamo in sloveno, si sono subito fermati con il loro gagliardetto e, come furie, si sono avventati sopra il banco di fiori e hanno rovesciato tutto. Sapete cosa vuol dire tutto? E poi, non contenti, hanno cominciato a calpestare quello che avevano appena buttato per terra. I garofani, tutti i fiori, i vasi, le assi di legno, tutto. Allora è intervenuto un uomo: «Ma non vi vergognate, occorreva fare questo danno?» Per tutta risposta, i fascisti lo hanno preso e l'hanno portato via. Non so chi era, e che fine abbia fatto, e mi dispiace non averlo mai saputo. Era da poco morta mamma, forse ero ancora in lutto, ero giovane e spaventata. Sul momento non riuscivo a dire una parola, non mi sembrava vero quello che stavo vedendo. Ma quando mi sono resa conto di quello che facevano, ho sentito salire dentro di me una rabbia spaventosa. A un certo punto ho cominciato a inveire. «Siete contenti di quello che avete fatto? Da 20 anni noi sloveni dobbiamo stare zitti. Sono 20 anni che sopportiamo». «Vai dai tuoi fratelli», rispondevano sprezzanti. «Vai dai tuoi fratelli». «Io resto qua. Qua sono nata e qua resto». Era intanto arrivato un commissario di piazza. All'epoca esistevano queste figure che oggi sono scomparse. Era un buon uomo che mi conosceva da tempo e mi dice: «Savina, sta zitta, zitta, ti prego». «Perché devo stare zitta? Perché devo stare zitta? Solo per aver detto una parola nella mia lingua». Insomma, avevo perso la ragione e non avrei mai ritrattato quello che stavo dicendo, neanche se mi avessero fucilato. Ero stata per troppo tempo zitta e non ne potevo più. Per mezza parola che avevo pronunciato in sloveno, avevano fatto tutto quel pandemonio. Avevano distrutto il mio banchetto dei fiori. E il commissario mi supplicava: «Vai via, vai via!» perché aveva paura che potessero ritirarmi la licenza e che mi portassero alla Villa Triste, dove era noto a tutti che torturavano ed eliminavano i partigiani. I fascisti, intanto, erano ancora là, che calpestavano fino all'ultimo fiore. Allora sono corsa nel magazzino della piazza, dove alla sera depositavamo le baracchette, e là ho pianto tanto, ma tanto, che forse sarebbe stato meglio se mi avessero colpita, così avrei scaricato la rabbia. Proprio non ne potevo più. Poi il commissario mi ha raggiunto nel magazzino. «Savina, vieni fuori, vieni fuori». «Non posso venire fuori, mi lasci piangere». «Vieni fuori, che la gente ti aspetta».
«Ma che gente?»
«Vogliono comprare i fiori».
«Ma quali fiori, signor commissario?»
«Vieni lì, che hai la fila».
Esco e vedo tanta gente. Qualcuno aveva portato un secchio d'acqua e c'era chi lavava i fiori rossi calpestati, chi raccoglieva i vasi rovesciati, chi le tavole del banchetto, e dopo appoggiavano sul banco i soldi. Bello, no? Mi hanno messo là i soldi di tutti i fiori. Io non avevo chiesto niente. La gente aveva visto quel che era successo ed era gente come me, gente che vedeva quali ingiustizie subivamo. E questa è la pura verità, e chi è ancora vivo lo può confermare. È innegabile, la nostra vita sotto il fascismo è stata tormentata. Mio fratello Victor è morto nel 39 nell'allora regno di Jugoslavia perché aveva aderito all'organizzazione clandestina del TIGR e aveva dovuto scappare dall'Italia. Victor, quando era ancora un bambino e andava a scuola, un giorno, in occasione di una festa o di una ricorrenza, aveva portato a casa la divisa di Balilla che avrebbe dovuto indossare. Era tutto eccitato perché gli piaceva l'idea di indossare una divisa simile a quella di un soldato. Con la fantasia già si vedeva marciare lungo le vie del paese e faceva le prove in casa. Papà, però, l'ha bloccato e gli ha detto: «Come vuoi indossare la divisa di Balilla se non hai nemmeno le scarpe?» Nessuno di noi aveva le scarpe. Avevamo scarpe fatte in casa, specie di pantofole
con la suola fatta con il copertone della ruota della bicicletta. Chi mai aveva visto un soldato in pantofole? Per questo, a causa del fatto che non si è presentato con la divisa di Balilla, è stato considerato uno di quelli che non aderivano al regime. Ma come poteva presentarsi con la divisa e scalzo? Noi donne eravamo religiose, ma io non andavo mai in chiesa perché non avevo né scarpe né vestito. A quelli che erano poveri o avevano famiglie più numerose, un paio di scarpe le davano, ma noi, perché sloveni, non abbiamo mai ricevuto niente. Ringraziando Dio, qualcosa si mangiava, qualche patata, qualcosa che ci procuravamo lavorando la terra, ma c'era miseria. Mi ricordo che da piccola, eravamo nel 30, quando hanno fucilato gli sloveni a Basovizza, un periodo che noi sloveni non dimenticheremo facilmente. Mi ricordo che noi bambini si mangiava poco, eravamo piccoli, eppure abbiamo sofferto la fame. Papà aveva perso il posto di guardaboschi perché non voleva iscriversi al fascio. Il regime gli aveva italianizzato d'ufficio il cognome. Da Ruppel ci hanno chiamati Rupelli, ma lui si firmava Rupeli con la I lunga slovena. Odiavamo il fascismo. A scuola insegnava il maestro Apollonio, era magro e fascistone. I ragazzini a scuola tra di loro parlavano sloveno e il maestro non lo sopportava. Era ammalato di polmoni e una volta che ha sentito mio fratello Victor parlare in sloveno, gli ha intimato: «Apri la bocca!» e gli ha sputato dentro. A mio fratello, che era una creatura di 11 anni, mamma mia, non per niente si è diventati antifascisti. Un poco oggi, un poco domani, soffri oggi, soffri domani, finisci per accumulare un tale rancore che per forza ci siamo schierati contro di loro. Ricordo un altro episodio che ho vissuto personalmente a scuola. Un giorno, a Prosecco, in pieno inverno, era caduta tanta neve, faceva un freddo cane e la mamma ci aveva detto: «Come volete andare a scuola, che siete quasi scalzi? C'è la neve!» E noi, di rimando: «Andiamo perché forse oggi ci manderanno a bere il cacao!» Quando il tempo era cattivo e a scuola si era in pochi, sospendevamo le lezioni e distribuivano, in alto nella soffitta, un pezzo di pane bianco e, sottolineo, bianco, e una tazza di cacao caldo. Non si può immaginare cosa rappresentasse per noi il cacao. Mi ricordo come fosse successo ieri. Avevo 8, forse 10 anni. Eravamo 4 tra fratelli e sorelle ad avere l'età per frequentare la scuola e tutti, quel giorno, siamo volati a scuola. Una volta entrati, abbiamo subito contato i compagni perché il cacao lo distribuivano solo se non superavamo un certo numero. «Meno male che non vengono altri», pensavamo tra di noi. Eravamo in 7 su 40 per classe. «Meno male, oggi berrò il cacao e mangerò il pane se non vengono altri. Avevo paura che venisse ancora qualcuno». Era la prima volta che mi portavano su, in soffitta, dove distribuivano il cacao. Quando finalmente abbiamo ricevuto il cacao e stavamo per berlo, si precipita il bidello. Sua mamma distribuiva le razioni e lui, che faceva il bidello, controllava la distribuzione. Era fascista, altrimenti non lo avrebbero assunto. È venuto là e ci ha tolto di mano le tazze fumanti e i pezzi di pane. «Il pane e il cacao non sono per voi», ci ha detto, e ha portato via tutto. Ed era uno sloveno anche lui, uno sloveno che si prestava a fare queste cose. Lui e sua madre si strofinavano le mani per la soddisfazione di aver fatto questa prepotenza. «Voi non berrete!» E via anche il pane dalla mano. Non si dimenticano questi fatti, anche se era una creatura. Quello che racconto è pura verità. E così eravamo in tanti, a subire queste umiliazioni. Il primo arresto che ho subito assieme a tutta la famiglia è avvenuto il 25 o 26 agosto 1943. Ci sono venuti a prelevare i carabinieri di Prosecco, io, mio padre e Danilo, il fratello minore. Ivan, l'altro fratello, era militare a Foggia in un battaglione speciale, mentre Milan, anch'egli soldato, appena arrivato a casa in licenza, non aveva fatto ritorno alla base. Ed è stato proprio a causa di questo fatto che ci hanno arrestati tutti. Io fui condotta al carcere cosiddetto dei Gesuiti, dove allora c'era la sezione femminile. Alle ore 20 dell'8 settembre avremmo dovuto partire per Frosinone, ma verso le 6 di sera abbiamo sentito vociare sotto la prigione. La gente si era riunita e ha cominciato a chiedere a gran voce la nostra liberazione. Tra di essi c'era anche Franz Stoka. Due giorni dopo ci hanno liberati. Era il 10 settembre, di mattina. Siamo venuti finalmente a casa, ma altre e ben più gravi difficoltà dovevano ancora abbattersi su di noi. Pagina 22.